Allora, siamo qui con Francesco Falaschi, regista del film Emma sono io, e gli poniamo alcune domande. Allora, tu sei passato dal corto al lungo con appunto Emma sono io. E, questo passaggio è un passaggio per te, per lei definitivo, oppure pensi di continuare ancora a confrontarsi con il corto?
Ma sicuramente non è definitivo perché l'ultima cosa che ho girato, diciamo, di cinema è appunto un corto che ho fatto circa 6 mesi dopo il film, si chiama Cassa Veloce e poi è andato in giro in sala insieme al lungometraggio. E è stato un grande piacere perché poi ho riunito di nuovo la troupe di Emma e anche parte degli attori, quindi assolutamente non demordo dal mondo del corto, che è comunque affascinante, divertente e che comunque rimane come prospettiva, perché ci sono delle storie che uno amerebbe raccontare, che sono dei corti. Per esempio, proprio ieri sera a cena raccontava a Cecilia Dazzi una storia, e forse è nata, forse quasi un'idea insieme, una storia vera che potrebbe diventare un bellissimo cortometraggio. Quindi assolutamente, il problema è che le occasioni di trovare finanziamenti, stimoli, soprattutto distribuzione a cortometraggi sono più difficili, paradossalmente sono più difficili, cioè quantitativamente raggiungere un pubblico consistente con un corto è piuttosto difficoltoso.
E da dove sono stati tratti gli spunti per Emma sono io e poi anche per il corto che abbiamo visto ieri sera, Quasi fratelli?
Dunque, sono degli spunti di vita reale, assolutamente, però solo spunti, ecco, non è. Il corto Quasi fratelli è nato da un racconto che mi hanno fatto su una signora anziana che si era vista arrivare dei nipoti dagli Stati Uniti, che non aveva mai visto, che non parlava una parola di italiano. E che insomma sono arrivati a casa sua, l'hanno salutata e hanno aspettato per ore un interprete. E io ho immaginato che ci potesse essere uno scambio di persona, cioè loro non avevano, a un certo punto non avevano la certezza l'uno con l'altro di essere veramente chi pensavano di essere. E da questo è nata questa idea. Invece Emma sono io nasce dalla conoscenza personale di persone che avevano e hanno questo disturbo mentale, che è un disturbo dell'umore abbastanza lieve, patologicamente non rilevante, quindi curabile, contenibile, eccetera, che appunto ho conosciuto e che mi hanno affascinato per la loro generosità, per la loro capacità di mutare gli equilibri all'interno della famiglia, di un gruppo di amici, di cercare sempre di dire la verità. E quindi il paradosso è che la malattia, lo scompenso, diciamo, neurologico, pur non gravissimo, diventasse però qualcosa che faceva parte della personalità loro a tutti gli effetti e che anzi poteva essere una loro risorsa e una risorsa persino per gli altri, no?
E la parte di Emma nel film era interpretata da una spiritosa Cecilia Dazzi. E cosa in realtà lei all'inizio era stata chiamata per interpretare la parte di Marta. Che cosa ti ha spinto di lei che cosa ti ha colpito, insomma, spingendoti poi a cambiare questa idea di partenza nel suo carattere, intendo?
Ma diciamo che è chiaro che un attore che conosci solo attraverso altre interpretazioni di film che ha fatto non può essere poi giudicato fino in fondo se è adatto o no. Però ecco, io diciamo, incontrando Cecilia, ho avuto la netta sensazione che lei potesse veramente essere quel personaggio. E ho avuto la netta sensazione, anche poi confermata, che fosse una persona, oltre che bravissima, questo era chiaro, era risaputo, una persona molto seria professionalmente. E infatti poi ha preparato il provino su parte, un provino molto complesso che aveva che implicava molta memoria, cioè, delle parti di film molto lunghe proprio, e l'hanno affrontato con una grande serietà, ecco, e dopo visto il provino non ci sono stati più dubbi. In realtà Cecilia era stata considerata un po' in ritardo per questa parte, soprattutto per una considerazione di età, perché eravamo partiti da pensavamo prima al protagonista che avesse almeno 35 anni, in realtà poi anagraficamente lei ne aveva ai tempi penso 30, e questo ci aveva un po' fuorviato. E poi invece, una volta conosciuta la più approfonditamente, fatti i provini, non abbiamo avuto assolutamente più dubbi.
Credi che lei crede, insomma, che il corto abbia un futuro all'interno del cinema italiano, oppure è soltanto, diciamo, un banco di prova per coloro che sono aspiranti registi? E c'è un metodo per svilupparne ulteriormente quelle che sono le potenzialità sia in TV che al cinema? Mi riferisco per esempio al fatto che in TV si è iniziato con Corto 5 su Canale 5, oppure al cinema l'iniziativa che si era iniziata, che però adesso si è bloccata, insomma, di mandare in onda, diciamo, dei corti prima della proiezione del film stesso. Cioè, questo è sufficiente oppure ci servirebbero altre cose?
Ma sì, dunque, la domanda ti rispondo prima all'utilità. Il corto comunque, anche solo nella scoperte di nuovi talenti, nel creare dei gruppi che lavorano insieme, eccetera, ecco, ha comunque una funzione nobilissima, e quindi solo questa basterebbe. Secondo me non deve essere pensato come audiovisivo che debba far guadagnare, dovrebbe essere pensato come un audiovisivo che può essere messo in piedi con dei mezzi decenti, poi essere visto e formare nuovi attori. Ecco, questo lo scopo dovrebbe essere questo. Quindi è chiaro, cioè, dovrebbe avere un riscontro commerciale per stare in piedi, non tanto per fare, perché, cioè, in una logica industriale anche proprio di puro guadagno, è chiaro che te devi formare i nuovi talenti e devi fare un film a qualcuno che tu sappia come produttore chi è, no? Sì. Ti faccio un esempio: un corto solo non basta a capire chi sei. Cioè, secondo me, ecco, se fossi un produttore di lungometraggi, lo sono, diciamo, sporadicamente di corti, però se fossi un produttore di lungometraggi vorrei vedere assolutamente non uno, ma 3-4 corti, cioè, come, non solo per un accumulo di esperienza, ma anche per vedere come ha reagito a certe situazioni. Sono molti gli esempi di autori che hanno fatto un corto che ha avuto un grande successo e che poi si sono definiti autori piuttosto deboli, no? Piuttosto deboli, perché o cambiavano genere o anche nello stesso genere non riuscivano assolutamente a reggere un intero film, a costruire dei personaggi credibili, no? Mentre magari sui 6 minuti, 10 minuti, grazie alla forza di un'idea, erano riusciti a fare dei piccoli capolavori. Quindi, ecco, i corti servono, anche se sono in perdita in realtà per l'industria, servono anche se sono in perdita, e penso che tutto sommato sia migliore la strada del cortometraggio, sia migliore quella di quella del curriculum, aiuto regista, assistente, aiuto, eccetera. In fondo penso che sia meglio, forse la migliore è combinarle. Quindi, diciamo, non credo che sia da risolvere la quadratura del cerchio del corto. Economicamente, secondo me, è quasi impossibile, però dovrebbe essere fatto un po' di più per attirare sponsor, circuitare i corti in modo che si potessero produrre una cinquantina di corti con un budget vero tutti gli anni e farli vedere, anche perché poi l'autore, a quel punto, se fa un bel lavoro di 10 o 20 minuti e va in sala, se lo ritrova come credito presso il pubblico, insomma, no? si fa questo nome che tanto serve poi sia all'autore sia alla produzione. Questo è un po', quindi rafforzare quello che c'è e senza velleità, diciamo, di lucro, ma di investimento.
E quali sono i registi che lei ama guardare, a cui si ispira, diciamo, e per quali motivi? Se ci sono.
Sì, ci sono ovviamente, ma i registi preferiti sono sicuramente Robert Altman, molte cose di Jonathan Demme, su cui ho studiato, insomma, ho scritto un libro, Billy Wilder, e poi anche molti italiani. Gli italiani che vedo con più volentieri sono sicuramente Virzì e Moretti. Poi vabbè, insomma, poi c'è molta parte della commedia italiana, quindi Risi, Pietrangeli, eccetera.
E come ha vissuto il passaggio dal corto al lungo? Mi riferisco al fatto che quando si fa un lungo ci sono più attori, più ruoli di cui tener conto e tutta una serie di dinamiche che, diciamo, complicano un po' tutto quanto. E lei è stato arricchito dall'esperienza di lungometraggio? Che cosa ha imparato di nuovo?
Ma diciamo che il tono generale dell'operazione è stato simile a quello dei corti, perché c'è stata una grande collaborazione con gli attori, con i tecnici, insomma, la maggior parte delle persone aveva già lavorato con me nei corti, quindi il pass non c'è stato un forte scalino, c'è stata continuità, e anche lo spirito generale era quello di un corto, nel senso di fare un lavoro il migliore possibile senza pensare a logiche troppo mercantili, no? Per esempio, cioè, gli attori sono stati scelti per l'aderenza che avevano personaggi, per la bravura, non tanto perché quello poteva portare X o Y, ecco, insomma. E poi secondo me è una logica che in fondo paga, perché l'attore, cioè, non si possono escogitare stratagemmi, scappatoie, cioè l'attore deve essere bravo, adatto alla parte, basta, insomma. Se poi è anche l'attore uno di quei 3 o 4 che fanno parte dello star system, allora veramente è il miracolo, però insomma non è possibile, cioè dall'attore non nasce il bel film, cioè quindi è appunto un insieme di cose che deve funzionare. Quindi insomma il tono, il divertimento, la passione, anche forse l'ingenuità dell'operazione è stata molto simile dai corti al lungo.
Per spiegare il senso del film, diciamo, usiamo una frase di Luciano Bianciardi: ognuno ha un suo lato nascosto che spesso è il migliore, e l'Emma che ci viene mostrata nel film è un'Emma malata che cerca di nascondere, diciamo, questa sua malattia. Però quando tutto viene a galla, diciamo, sia noi che guardiamo, sia i suoi amici che la sua famiglia, diciamo, si innamorano di quella che è questa Emma iperattiva, questa Emma che è più spontanea. E nella realtà di tutti i giorni è possibile trovare ancora delle persone che abbiano il coraggio di mostrare quello che è il loro lato più nascosto, diciamo, senza paura, e riuscendo anche ad essere accettati, diciamo, dalle persone che gli stanno intorno? E lei stessa è riuscito a, diciamo, a far emergere quello che è un po' il suo lato nascosto grazie a questo film, se c'è, insomma.
Ma sicuramente è una problematica quotidiana questa, no? Quella di, in fondo, quando si comunica con un'altra persona, quando è che si è amici? Perché si è amici, per esempio, no? Nel momento che si sa spogliare di una maschera e si sa entrare in comunicazione, e quindi si sa condividere i propri difetti e accettarli. Ecco, io penso di essere amico di una persona quando riesco a parlare dei miei lati più deboli, più controversi, meno eclatanti, meno vincenti, no? Quando riesco a condividere anche questo e a farmi accettare e a farmi forse apprezzare, forse anche per i miei limiti, e parlare dei miei limiti con qualcuno che magari non ti sta sempre a gratificare, ma ti può criticare, ti può ironicamente far capire delle cose, allora mi sento di essere amico di qualcuno. Quindi insomma, una problematica anche semplicemente presente nella vita di tutti i giorni, nei rapporti più quotidiani, più normali, ma in quelli più veri, insomma.
E progetti, prossimi programmi?
A progetti, una commedia drammatica, come dicevo, con protagonisti maschili questa volta, ma sempre piuttosto corale, probabilmente ambientata sempre in provincia, ma non in questo limbo della collina estiva, insomma, ma in una piccola città. E una storia appunto di due fratelli e di una famiglia, insomma, nel confronto tra due persone opposte, che forse tanto opposte non sono.
Allora la ringraziamo intanto. Grazie.
Grazie a voi.